Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Mille voci.
E allora buongiorno, buon lunedì a tutte e tutti anche da parte mia, Elisabeth Camozzi, da Renato Amadò in regia tecnica e da Michela De Pedrini al centralino. Dunque apriamo questa nuova settimana di Mille Voci seguendo un percorso che è già cominciato stamattina alle 9, quindi un proseguimento naturale potremmo dire alla puntata di Tutorial in cui si è proposto di fare un elogio della mano parlandone dal punto di vista medico ma anche da quello naturalmente culturale e sociale. E allora da qui alle 12 invece procediamo indagando l'altra faccia di questa stessa medaglia, pensando a coloro che non hanno una o più parti degli arti superiori. Un'occasione quindi per parlare delle soluzioni, delle possibilità che vengono implementate attualmente dalla medicina, dalla chirurgia e dalle neuroscienze, ma anche un'opportunità per guardare alla ricerca che si proietta verso il futuro, combinando settori medici, scientifici e robotici. Andiamo però, direi giustamente per gradi, iniziamo questa puntata tracciando quelle che sono attualmente le possibilità che offre la medicina e la tecnica. Buongiorno anzitutto al dottor Thomas Giesen, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore e chirurgia della mano.
Buongiorno, grazie per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Dottor Giesen, allora partiamo specificando il preciso ambito di competenza appunto della chirurgia della mano e anche della microchirurgia ricostruttiva, quindi quali sono le applicazioni possibili? È un ampio campo, no?
Sì, contrariamente a quanto il nome potrebbe suggerire che la chirurgia della mano si occupa solo della mano, è vero, per definizione il chirurgo della mano si occupa di un distretto anatomico estremamente complesso, per cui la chirurgia della mano è diventata specialità a sé stante ormai da 5 anni in Svizzera. La chirurgia della mano quindi si occupa della patologia degenerativa e traumatica che riguarda il distretto mano, che include anche in parte il gomito, e poi si occupa anche di ambiti ricostruttivi che tanto chirurgo della mano non sarebbero così da definizione, per esempio la ricostruzione microchirurgica degli arti inferiori, la chirurgia di pazienti tetraplegici e con emiplegia o spasticità degli arti superiori e inferiori, e la chirurgia della mano include anche la chirurgia del plesso brachiale, che è la ricostruzione delle lesioni traumatiche oppure perinatali dei nervi a livello del distretto collo-spalla che vengono lesionati in alcuni traumatismi specifici oppure al momento della nascita.
Allora, noi oggi in particolare però ci occupiamo di mano. Prima di parlare nello specifico di quello che attualmente viene fatto, io direi facciamo un salto indietro nel tempo, perché c'è da questo punto di vista un'importante evoluzione di cui raccontare. Quindi tracciamo i momenti magari più significativi, più importanti, più incisivi per quanto riguarda appunto la ricostruzione, le problematiche legate alla mano per chi evidentemente nascesse senza una mano o che la perdesse nel corso della vita. Quali sono i tasselli principali?
I tasselli principali per quanto riguarda la ricostruzione della mano partono dallo sviluppo di una tecnica chirurgica più che una branca della chirurgia, che è la microchirurgia. La microchirurgia è la chirurgia effettuata usando un microscopio operatorio, cioè si opera con l'operatore che guarda dentro un microscopio. La microchirurgia, utilizzando appunto il microscopio, strumenti speciali e dei fili di sutura estremamente sottili, quasi non visibili a occhio nudo, ha permesso già alla fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60, primo reimpianto alla fine degli anni 50 di un pollice e poi negli anni 60 di una mano. Questi sono stati proprio i primi passi della microchirurgia e della chirurgia della mano verso una chirurgia ricostruttiva in cui la parte amputata veniva ripristinata, veniva riattaccata letteralmente, ma non solo la pelle, tutte le strutture, le ossa, i tendini, ma soprattutto i vasi e i nervi venivano riconnessi per cercare di ridare al paziente la parte perduta nel modo più funzionale possibile. La microchirurgia poi si è evoluta, negli anni 70 ci sono stati gli studi anatomici sulla vascolarità delle varie parti del corpo da parte di team australiani che hanno insomma ampliato la conoscenza di quelli che vengono chiamati dermatomeri, per cui le possibilità ricostruttive si sono evolute tantissimo fino ad arrivare poi a fine degli anni 90 alla quello che sembrava quasi inimmaginabile, che è stata la chirurgia dei trapianti di mano per la ricostruzione di arti perduti con donatore ovviamente da cadavere, e poi l'evoluzione adesso di questi ultimi tempi è invece l'evoluzione nel campo delle biotecnologie, in cui le conoscenze tecniche, meccaniche vengono, e biotecnologiche vengono applicate al biologico, alla medicina, alla chirurgia per ripristinare arti o parti di arti mancanti combinando la tecnologia con la chirurgia e con la biologia.
E di questo parleremo meglio tra poco. Intanto torniamo ai trapianti. Io so che negli Stati Uniti lei ha anche operato appunto in questo senso, in questi casi di trapianti di mano. Come venivano effettuate però queste operazioni?
Allora, la storia dei trapianti di mano inizia a fine degli anni 90. Nel 98 in Francia ci fu il primo trapianto di mano su un paziente neozelandese con un team internazionale, che andò bene dal punto di vista tecnico, nel senso che la mano funzionò, prese, diciamo così, se mi passa il colloquialismo, ma poi il paziente chiese nel 2001 di avere la mano trapiantata rimossa. Questa è prima esperienza, magari non proprio incoraggiante, però insegnò molto ai chirurghi, si ampliò la ricerca in tutti i campi, psicologico, chirurgico, farmacologico, proprio riguardo a questi che vengono chiamati allotrapianti compositi, perché è un trapianto non monotessutale, non stiamo trapiantando un cuore che ha il tessuto solo miocardico, non stiamo trapiantando un rene, per cui ma stiamo trapiantando una serie di tessuti, quindi ossa, tendini, pelle, eccetera, eccetera. Venne applicata a questo campo e nel 1999 il gruppo di Louisville, in Kentucky, negli Stati Uniti, effettuò il primo trapianto di mano, e a cui seguirono altri due trapianti fino al 2006, e nel periodo che in cui io invece mi trovavo negli Stati Uniti, proprio al Kleinert Institute Louisville, tra il 2008 e il 2009 avvennero i trapianti numero 4 e numero 5 degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti poi continuarono, nel 2010 fu effettuato negli Stati Uniti il primo trapianto bilaterale, cioè due mani sullo stesso paziente. La tecnica dei trapianti in realtà è una ampliazione di una tecnica che non è stata inventata con i trapianti. La tecnica di microchirurgica per il reimpianto era già nota dagli anni 70, cioè quando si aveva già negli anni 70 una macroamputazione vuol dire quando una parte dell'avambraccio o la mano si trovava ad essere amputata. Negli anni 70, la seconda metà degli anni 70, era già nota la tecnica per il reimpianto, quindi il paziente che aveva perduto il suo arto si trovava a subire un intervento per cui questo arto veniva ripristinato. La tecnica dei trapianti, la tecnica chirurgica, deriva da questa tecnica chirurgica già nota, naturalmente con degli affinamenti sulla lunghezza d'osso, su come viene presa la pelle, sulla tecnica di espianto, in cui appunto l'arto da trapiantare viene prelevato dal cadavere, però è una tecnica molto lunga. Un trapianto di mano, faccia conto che un trapianto di cuore dura all'incirca in media attorno alle 6 ore, un trapianto di mano singola dura tra le 6 e in alcuni a volte anche fino a 10 ore, però faccia tra le 6 e le 8 ore, in cui si alternano di solito più di un'equipe sempre di chirurghi della mano, in cui ci si occupa prima dell'osso, poi dei tendini, poi si passa ai vasi e poi si passa ai nervi e alla cute.
Senta, sempre per quanto riguarda i trapianti, da quanto conosciuto, da quanto lei stesso in realtà mi ha detto, in Svizzera non si è mai lavorato a dei trapianti come quelli di cui ci ha parlato, che si sono fatti, si stanno facendo negli Stati Uniti o in altre parti del mondo. Come mai qui non si fa?
Allora, in realtà che non si ci sia mai lavorato non è vero, nel senso che anzi c'è il gruppo di studio dell'ospedale universitario di Zurigo, a capo il professor Ploch e il professor Giovanoli, ha investito tanti anni nella ricerca proprio sui trapianti e sono in connessione con l'Università di Roma, hanno creato un team, una task force per i trapianti di mano e di faccia. Il problema è etico, non tutti gli stati permettono, riconoscono il trapianto di mano come un'operazione etica. A seguito di un trapianto di più tessuti, dicevamo ossa, tendini, pelle eccetera eccetera, la terapia immunosoppressiva, cioè la terapia che deve prendere il paziente per impedire che il suo corpo rigetti la mano trapiantata perché non è sua, il sistema immunitario la riconosce come non sua, questa terapia immunosoppressiva è molto molto forte, anche se nonostante le evoluzioni che ci sono state negli ultimi anni. Questo espone il paziente a un più alto rischio, per esempio, di contrarre un tumore della serie bianca del sangue. E quindi, in ultima analisi, semplificando estremamente, noi prendiamo un paziente sano, a cui manca una mano, gli diamo una mano nuova, ma lo esponiamo a un rischio molto più alto di contrarre un tumore. E quindi noi prendiamo un paziente sano e creiamo un paziente malato. E questo è stato il punto chiave per cui in Svizzera finora c'è stato un blocco etico proprio alla esecuzione di questo tipo di trapianti, dove parliamo di trapianti di mano e trapianti di faccia.
Allora, noi sappiamo che ci sono ad oggi tre possibilità in particolare per la ricostruzione della mano. Uno appunto è legato ai trapianti di cui abbiamo parlato, una seconda opzione, possibilità, è invece legata, di cui già accennava, alla biotecnologia. Di cosa si tratta?
La biotecnologia è una branca estremamente affascinante nella ricostruzione degli arti. Fondamentalmente, semplificando al massimo, si tratta di fornire a un substrato biologico, quindi il nostro corpo, un substrato meccanico, fornire un'interfaccia meccanico che possa sopperire alle funzioni di un arto mancante. Quello che ci viene più in mente, o che viene più in mente normalmente, è la famosa mano artificiale, che anche in Svizzera riconosce dei produttori eccellenti con l'ETH a Zurigo, ma anche semplicemente nelle cliniche di riabilitazione, mi viene in mente il Bellicon, ma anche in Ticino è presente questa tecnologia. Vengono forniti degli arti artificiali che si integrano con la parte biologica in modo da fornire al paziente un supporto sia estetico ma anche funzionale.
Ma quindi c'è una differenza quando si parla di ricostruzione biotecnologica e biointegrazione? Sì o no? O stiamo parlando della stessa cosa?
Il confine è molto sottile. La biointegrazione è quando noi praticamente forniamo un substrato tecnologico su cui si integra una parte biologica. Le faccio un esempio: due settimane fa in Italia è stato premiato il ritrovato di un tendine artificiale. Che cos'è questo tendine artificiale? È un tendine su cui, su uno scaffold, quindi una struttura artificiale, vengono fatte crescere delle cellule tendine, dei tenociti, per cui si forma una struttura che è biointegrata. Quindi abbiamo uno scaffold artificiale che viene accettata dalla parte biologica e ricoperta e riabitata da una parte biologica. Questa è una biointegrazione, per esempio. Poi vi sono, per esempio, il problema più semplice nell'arto artificiale, in cui si ha un'interfaccia tra l'arto artificiale e la parte biologica. Invece lì non si parla tanto di biointegrazione, ma c'è proprio una biocompatibilità, per esempio, in cui il materiale, come si chiama, artificiale, deve convivere semplicemente con la parte biologica. Stiamo parlando dell'interfaccia tra il moncone del braccio e il punto in cui viene attaccata la protesi, soprattutto se questa è osteointegrata.
Dottor Ghisen, casistiche di successo vanno sempre a buon fine? Bisogna ancora lavorarci qualora appunto si proceda con ricostruzione biotecnologica o di biointegrazione?
Pare che l'arto artificiale sia più in qualche modo accettato come sé, perché comunque viene più facilmente integrato da parte del paziente come parte di sé, perché comunque in parte comunque attaccato al proprio corpo ed è più neutra, diciamo così, perché è tecnologica, è artificiale, sì. Non fa parte di qualcun altro.
Ma questi approcci vengono usati anche, perché mi pare di capire che siano usati soprattutto per chi perdesse, no, una mano o entrambe le mani nel corso della sua vita a causa di incidenti o di diversi altri fattori. Per chi invece avesse una plasia congenita, quindi nasce proprio senza una o entrambe le mani, si può percorrere questo tipo di opzioni di cui lei sta parlando o no?
La risposta è un sì no, nel senso che pone un ulteriore livello di difficoltà, e cioè che per il paziente che nasce senza un arto, non, faccio un esempio, non avere una mano è la normalità, mentre per il resto delle persone che hanno due mani la normalità è avere due mani, per quella persona, per quel paziente, non avere una mano è la normalità. Questo vuol dire che normalmente, soprattutto i bambini, ci sono tantissimi nella mia pratica, eseguo anche interventi su bambini con malformazioni congenite, la capacità di adattamento del bambino a una situazione oggettivamente di svantaggio funzionale, in mancanza di alcune dita, alcune parti della mano, tutta la mano, è incredibile cosa questi bambini riescono a eseguire con una mano sola, aiutandosi solo col moncone dall'altra. A questo punto, nel caso di aplasie complete della mano, le soluzioni più comunemente usate sono delle protesi che hanno però un significato più che altro estetico, perché il paziente può non sentire tutto quel bisogno di un arto completamente funzionale, e l'altro limite, se invece ne ha bisogno, invece vorrebbe avere un arto funzionale, gli altri due limiti sono i seguenti. Le protesi più avanzate di arto superiore, adesso stiamo parlando, quelle che si chiamano mioelettriche, cui per esempio ci sono dei modelli incredibili prodotti anche in Svizzera, sono primo difficili da imparare da usare, secondo sono anche estetiche, non sono belle, cioè non si vede che sono degli arti artificiali, e terzo e forse non ultimo sono anche molto pesanti, non sono facilissime da portare. Questi sono i limiti, per cui in un paziente traumatico, per cui era nato con una mano che la perde, questo paziente ha più facilità nell'accettare una protesi complessa, diciamo così, con una protesi mioelettrica, mentre il paziente che è nato senza una mano, essendo la sua normalità senza una mano, trova ancora più difficile accettare una protesi mioelettrica molto difficile da usare, che rimpiazza una funzione di cui il paziente non aveva conoscenza prima, perché per lui la normalità era non avere quella mano, e in più antiestetica.
Quindi che cosa esiste? Esiste una protesi mioelettrica, esiste una estetica, qual è la differenza tra l'una e l'altra, non soltanto ovviamente a livello tecnico, ma quando consigliate una e quando consigliate l'altra?
Consigliare è forse un termine un po' fuorviante, ecco, nel senso che è più il paziente che dice, non direttamente anche al chirurgo della mano, ma ai tecnici che fabbricano o producono e confezionano queste protesi, che cos'è la sua preferenza. Le faccio due esempi soprattutto. Un paziente ticinese, tra l'altro, che aveva operato a Zurigo con una perdita importante di parte dell'arto superiore, ha provato la protesi mioelettrica, l'ha rifiutata e ha voluto una protesi che è parzialmente funzionale in maniera meccanica, cioè non è mioelettrica, la trova più leggera, più facile da portare, e riesce a lavorare con questa. Le faccio un altro esempio, paziente di Zurigo, perde l'arto superiore destro per una malattia metabolica, gli viene confezionato un arto mioelettrico, una mano perfetta, robotica, che si muove in tutto e per tutto, il paziente la usa per un periodo di tempo, se mi ricordo bene, di circa 6 mesi, e poi chiede che questa venga modificata con una mano che non ha le 5 dita ma ha 2 uncini, perché lui con i 2 uncini che si piegano, si aprono e si chiudono riesce a fare molto di più, ed è molto più facile per lui utilizzare questo arto diciamo robotico, tanto che mi ha dimostrato proprio in studio, riesce a tirare fuori le carte di credito da, dal, dal portafoglio, a mettere le cose dentro e fuori le borse, a lasciarsi slacciarsi una zip di una giacca, che sembra una cosa incredibile, semplicemente usando due uncini, perché per questo paziente la parte estetica non era importante, ma era molto più importante la parte funzionale, e lui ha cercato quella che per lui era la soluzione migliore. Quindi in ultima analisi non è tanto il medico o il tecnico che confeziona la protesi a decidere, ma è un lavoro proprio di equipe, sia psicologico che chirurgico, ma soprattutto con l'input del paziente, che si arriva alla protesi finale, quello che è la scelta migliore per quel paziente.
Senta, parliamo un po' anche di futuro, molto probabilmente, perché anche di nuove frontiere. Abbiamo già raccontato appunto di queste due possibilità, quindi il trapianto o unendo parti biologiche e parti meccaniche. Per quanto riguarda però la ricostruzione della mano, c'è anche un'altra direzione possibile, cioè la rigenerazione molecolare, e in questo caso parliamo anche di bioingegneria. Di cosa si tratta?
Faccio wow, perché è un capitolo anche questo enorme. Qui siamo al limite in questo momento, per quelle che sono le mie conoscenze ovviamente, al limite della scienza nel futuro, ma parliamo così. Sappiamo che siamo in grado di clonare degli esseri viventi, sappiamo che riusciamo a riprodurre coltivandole delle cellule. Abbiamo parlato prima delle cellule dei tendini, ma sappiamo ormai da anni che siamo in grado di coltivare delle cellule cutanee per i pazienti ostinati. Se la scienza non si ferma, non è così lontano dal vero che nel futuro probabilmente si potranno replicare degli interi organi o degli interi arti. Questa però è, ovviamente siamo al limite tra quella che si chiama scienza e quella che si chiama fantascienza. Cioè, la logica spingerebbe a pensare sì, nel futuro sarà possibile, in questo momento è un'opzione che appunto si limita, come le ho fatto l'esempio prima, proprio notizia di 2 settimane fa, di far crescere delle cellule vive, delle cellule di tendine su uno scaffold, su una struttura artificiale. In questo momento siamo a quel livello. Diciamo che a mio parere, se ci fosse come una gara tra tre macchine, tra i trapianti da cadavere, la biotecnologia, cioè integrare l'artificiale con il biologico, e la bioingegneria, a breve termine la mia sensazione è che le scienze biotecnologiche abbiano un vantaggio su breve termine, mentre le altre due discipline più o meno sono un pochettino più indietro, proprio per la difficoltà nei trapianti di modulare la risposta immunitaria, e la bioingegneria, che ovviamente in questo momento è fondamentalmente la frontiera della medicina, diciamo, ricostruttiva.
Chiarissimo, io la ringrazio, perché poi noi, rimanendo un po' in tema di ricerca, tra poco parleremo anche di due studi fatti sempre in Svizzera per affinare, per migliorare il campo, in questo caso della protesica, e anche per capire meglio tutto l'aspetto fisico, ma soprattutto psicologico, correlato a chi usa appunto delle protesi alla o alle mani. Allora, dottor Thomas Giesen, specialista, lo ricordo, in chirurgia ortopedica, traumatologia dell'apparato locomotorio e chirurgia della mano, la ringrazio molto e la lascio tornare anche al suo lavoro.
Grazie mille, buona giornata.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Just the
In futuro si potranno avere protesi più sviluppate anche grazie al movimento dello sguardo. Questo ce lo dice uno studio transfrontaliero pubblicato da pochi mesi, a capo del quale c'è Henning Müller, che è professore in informatica di gestione alla Scuola Universitaria Professionale di Sierre e professore alla Facoltà di Medicina di Ginevra. Uno studio al quale ha collaborato in modo mirato anche Manfredo Azzori, che è ricercatore senior in Data Science, al quale do subito il buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, prima di tornare propriamente al nostro tema, direi in modo molto riassuntivo, diciamo su cosa e anche come lavora l'ambito della data science, quindi questa scienza dei dati.
Sì, allora, scienza dei dati si può definire come un ambito interdisciplinare che usa metodi e procedimenti scientifici di diverso tipo per estrarre conoscenza dai dati, dati che possono essere dati testuali, quindi testo, oppure immagini, come ad esempio capita spesso in ambito di social network, oppure possono essere segnali di sensori per la robotica, la meteorologia, oppure ad esempio serie temporali, ad esempio in ambito finanziario.
Allora, per quanto riguarda invece lo studio, iniziamo a dire che l'idea è stata quella di combinare i dati provenienti dal segnale mioelettrico con altre fonti di informazioni, appunto come ad esempio il movimento oculare, proprio per migliorare l'accuratezza delle protesi. Quindi spieghiamo anche in modo così molto semplice come funzionano le nostre mani, quali sono i meccanismi sia psichici che fisici che poi le fanno muovere e che sono state poi alla base della vostra ricerca.
Le nostre mani e la nostra capacità di interagire con il mondo attraverso le nostre mani è una delle cose che ci contraddistingue come specie. Per quanto riguarda il modo in cui funzioniamo è molto complesso, si sta cercando di capirlo e di approfondirlo. Di fatto noi in primo luogo tendiamo ad interagire con gli oggetti guardandoli, no? Quindi mappiamo un pochino il mondo, capiamo dove è localizzato un oggetto, cerchiamo di guardarlo indicativamente nei punti che sono più utili per il suo utilizzo e in base a questo mandiamo delle informazioni al cervello che vengono poi integrate e vengono tradotte in movimento effettivo della mano, quindi in segnali elettrici che vengono trasmessi ai muscoli e che controllano poi il movimento effettivo della mano. Tipicamente guardiamo gli oggetti per dire o in posizioni relative alla funzionalità dell'oggetto che vogliamo guardare, quindi ad esempio se vogliamo prendere una bottiglia per svitare il tappo guarderemo lievemente, inconsciamente, prima circa in posizione del tappo, se invece vogliamo prenderla per versare dell'acqua la guarderemo più verso la parte centrale dove c'è un pochino la pancia, ecco.
E queste sono spiegazioni importanti perché giustamente è da lì che poi siete anche partiti, quindi veniamo allo studio. Quando è iniziato questo studio, quante persone e soprattutto quali sono stati i procedimenti?
Allora, diciamo che questo studio, noi lavoriamo in ambito di protesica e di analisi di segnali elettromiografici circa dal 2011. Noi abbiamo iniziato con il progetto NINAPRO, finanziato dal Fondo Scientifico Nazionale Svizzero, in cui abbiamo di fatto rilasciato quella che è una delle più grandi e più utilizzate basi di dati per il controllo di mani robotiche e di protesi di mano robotiche. I primi, diciamo, 9 dataset che abbiamo raccolto in collaborazione con varie università a livello mondiale si focalizzavano su dati elettromiografici e dati cinematici. Poi il progetto riguardante l'analisi di dati multimodali, quindi il progetto MeganPro, si è svolto tra il 2016 e la fine del 2019 e ha avuto come partner, come coordinatori noi, quindi l'Università di Scienze Applicate della Svizzera Occidentale, l'Ospedale Universitario di Zurigo, l'Istituto Italiano di Tecnologia. Abbiamo acquisito e anche, tra le altre cose, l'Ospedale Universitario di Padova, che ci ha fornito di fatto la maggior parte dei pazienti. Abbiamo acquisito 30 soggetti intatti e 15 soggetti con amputazioni transradiali. Abbiamo acquisito dati di diverso tipo, in modo da emulare la coordinazione occhio-mano, che è quel fenomeno che stavo un pochino descrivendo prima, di interazione tra gli occhi e la mano, in modo da poter rendere le protesi più robuste. Quindi abbiamo analizzato segnali elettromiografici, ossia l'attività elettrica emessa dai muscoli. Riguardo a questo è importante aprire una piccolissima parentesi sul fatto che i muscoli che controllano la mano sono localizzati prevalentemente nell'avambraccio, quindi persone che hanno un'amputazione sotto il gomito tipicamente hanno ancora buona parte dei muscoli che utilizzavano per controllare le dita. Oltre ai segnali elettromiografici, quindi ai segnali elettrici emessi dai muscoli, abbiamo analizzato segnali di eye tracking, abbiamo registrato segnali di eye tracking e segnali video di fatto. Okay. Quindi avevamo
eye tracking, tracciamento oculare, giusto per.
Esattamente. Quindi abbiamo fatto indossare sia agli intatti che agli amputati degli occhialini che misuravano, che valutavano dove la persona stava guardando e ci davano come output di fatto un'immagine del campo visivo della persona e dove la persona stava guardando. Dopodiché cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo degli oggetti davanti alle persone, sia agli intatti che agli amputati, e gli chiedevamo di afferrare questi oggetti in modi definiti e che vi descrivevamo prima. E abbiamo registrato tutto questo insieme di dati che sono dopo stati rilasciati su dei dataset pubblici che ricercatori da tutto il mondo possono scaricare, come avveniva anche prima per i dati di MinaPro. E abbiamo anche fatto ovviamente tutta una parte di analisi mirate a capire. Ovviamente abbiamo beneficiato come primi esecutori dello studio delle prime analisi finalizzate a capire come i soggetti sfruttassero questi dati multimodali nel nostro esperimento.
E come li sfruttano questi dati? Quindi so che state ultimando appunto l'analisi di questi dati, però i risultati, mi pare di capire, appaiono già abbastanza evidenti, cioè?
Sì, assolutamente. Essenzialmente quello che abbiamo visto è che utilizzando i segnali multimodali, quindi utilizzando segnali relativi alla posizione degli occhi, a tecniche di computer vision che per capire quali oggetti le persone stanno guardando, insieme ai segnali elettromiografici, diciamo che riusciamo a capire con un'accuratezza molto simile per gli amputati i movimenti che loro stanno cercando di eseguire in maniera molto simile a quanto riusciamo a fare per gli intatti, ecco. Che fa ben sperare la possibilità di poter realizzare delle protesi che permettano agli amputati di interagire con gli oggetti e con l'ambiente circostante bene tanto quanto le persone intatte.
Ecco, qui la domanda mi sorge spontanea, cioè dov'è la novità di questa ricerca? Perché io so che le protesi mioelettriche attualmente già funzionano correlate con il movimento dei nostri occhi.
Diciamo che funzionano correlate al movimento degli altri occhi in modo più meccanicistico, nel senso che gli amputati, quando utilizzano una protesi, non avendo una propriocezione particolarmente efficace della parte riguardante la protesi, ed essendo un pochino limitati quindi nell'interazione di nell'acquisizione di informazioni relative alla posizione della mano, guardano con molta attenzione tipicamente dove andranno a utilizzare la protesi, quindi che l'oggetto che devono prendere, lo guarderanno molto intensamente in qualche modo, potremmo dire, cercano di interagire soprattutto attraverso le fonti che gli permettono di acquisire informazioni, quindi in particolar modo gli occhi. In questo caso qui noi andiamo a utilizzare questa informazione per migliorare la robustezza degli algoritmi di classificazione dei movimenti. Protesi elettromiografiche allo stato attuale tipicamente riescono a fare pochi movimenti nella vita reale, proprio perché cambia il segnale elettromiografico e diventa quindi difficile avere dei livelli di robustezza tali da permettere un controllo in tanti movimenti diversi. Si riesce piuttosto a controllarle in un movimento limitato di movimenti. Nel nostro caso, andando a utilizzare e a fondere insieme ai segnali elettrici dei muscoli, quindi segnali elettromiografici, anche segnali visivi e di tracking, quindi di movimento oculare, riusciamo a rendere le protesi in qualche modo più indipendenti, no? Più capaci di capire da sole come interagire con il mondo e di prevedere in qualche modo anche il modo in cui la persona vorrebbe interagire con il mondo stesso.
Senta, ma questa è una ricerca che potrebbe essere implementata soltanto, diciamo, prettamente dalla robotica, oppure un po' come ci stava dicendo, anche le persone che necessitano di una protesi potrebbero favorirne?
Beh, assolutamente le persone che necessitano di una protesi potrebbero favorirne. Questo diciamo che è lo scopo un pochino ultimo della nostra ricerca, ossia la nostra ricerca è utile sia per quanto riguarda la robotica un po' più pura, in quanto dati di questo tipo possono essere utili ad esempio anche per la realizzazione di manipolatori industriali particolarmente evoluti. Per la protesica è lo scopo proprio finale, in qualche modo, in quanto avere una protesi, la realizzazione di una protesi che entri che interagisca completamente con l'utente attraverso dati visivi, l'analisi del movimento oculare, dati elettromiografici, permetterebbe una maggiore integrazione. Attualmente è ancora una cosa, diciamo, più sul lungo periodo, per dire, per quanto i sensori, anche quelli di eye tracking e di computer vision che abbiamo utilizzato, erano un paio di occhialini che erano molto leggeri e portabili, effettivamente, anche forse nella vita di tutti i giorni, però credo che ci vorrà ancora qualche anno di perfezionamento tecnologico per permettere un utilizzo di molteplici sensori di questo tipo.
Qualche altro perfezionamento. Ultima domanda: per chi invece avesse una plasia della mano congenita, quindi chi nascesse con una mancanza della mano, questo tipo di protesi potrebbe essere implementato oppure no? Discorso complesso.
Sì, questo è un discorso complesso. Diciamo che nei casi di aplasia il problema cambia un po' in quanto cambia proprio il modo anche in cui ci sono delle differenze, possiamo dire, a livello neuromuscolare tra persone con aplasia congenita e amputati. Senza dubbio potrebbe aiutare e potrebbe portare a dei cambiamenti in positivo. Probabilmente richiedendo un apprendimento da parte degli utenti stessi, ma un apprendimento che tutto sommato bisogna dire c'è anche per quanto riguarda gli amputati, ecco, quindi assolutamente potrebbe essere utilizzato.
Benissimo, allora a questo riguardo potrà sicuramente fornirci ancora qualche dettaglio uno neuropsicologo, lo sentiremo tra pochissimo. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up. Or maybe even making up. Check it!
Fool, I'll be loved back.
Ultima parte di questa edizione dedicata all'attualità, agli studi e anche alle frontiere per quel che riguarda soluzioni e opportunità per coloro a cui mancasse una o più parti degli arti superiori, in modo specifico chi avesse una plasia della mano dalla nascita oppure avvenuta per fattori diversi nel corso della vita. Io do il buongiorno e il benvenuto anche a Gianluca Saetta, neuropsicologo e ricercatore all'Università di Zurigo.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, partiamo dal lavoro magari un po' più in generale che svolge il Dipartimento di Neurologia appunto all'Università di Zurigo, sempre però per quanto concerne il nostro tema odierno.
Sì, allora, ci occupiamo degli aspetti cerebrali, psicologici e sociali alla base di come un individuo percepisce il proprio corpo. Cioè, quando parliamo di percezione del corpo, ci riferiamo non solo alla capacità di percepire le stimolazioni provenienti dall'ambiente esterno, e anche alla capacità di utilizzare il corpo per muoversi e interagire con gli oggetti, ma anche all'immagine corporea, ovvero cioè di come l'individuo si rappresenta visivamente e l'insieme di percezioni che questo individuo ha rispetto alla forma, alla funzionalità, all'apparenza del proprio corpo e di quanto sia desiderabile il proprio corpo per gli altri. E studiamo questa percezione corporea sia in individui sani che in popolazioni cliniche, con un particolare focus su appunto gli individui che hanno subito un'amputazione o con individui affetti da amelia, ossia che sono nati senza una o più arti.
Dunque, abbiamo parlato poco fa dello studio a cui ha partecipato il ricercatore Manfredo Azzori, che tra l'altro è ancora collegato con noi, uno studio che è legato in particolare, dicevamo, alla protesica. Lei invece si è concentrato prevalentemente sullo studio della cosiddetta sindrome dell'arto fantasma. Due parole su questa sindrome e poi anche il contenuto dello studio che avete portato avanti.
Sì, allora, circa il 95% degli amputati è affetto appunto dalla sindrome dell'arto fantasma. Cioè, sempre riferisce delle sensazioni anomale che riguardano la presenza dell'arto anche dopo la tua amputazione. Ecco, non si tratta di sensazioni visive, cioè il paziente non allucina la vista dell'arto mancante, ma si tratta di sensazioni di movimento e di sensazioni rispetto alla postura di quest'arto mancante. Cioè, tipiche sensazioni riguardano la dimensione dell'arto fantasma, cioè a volte appunto l'arto può essere percepito come più piccolo rispetto alla mano intatta, oppure appunto che l'arto può essere percepito come più piccolo e che diventa più sottile, oppure praticamente l'arto può occupare una posizione che è la stessa che aveva prima dell'amputazione, oppure molto, molto diversa. Ci sono molte variabili soggettive che intervengono in questo tipo di percezione dell'arto fantasma. Ma altre sensazioni riguardano invece non solo la postura e la posizione, ma anche il movimento. Cioè, alcuni amputati riescono perfettamente a muovere la mano fantasma. Per esempio, se gli si chiede di aprire o chiudere il pugno, lo eseguono altrimenti questo movimento, oppure in altri individui l'arto fantasma assume una posizione alquanto rigida e non è possibile muoverla. Inoltre, praticamente nel 75% degli amputati sono presenti quelle che sono delle sensazioni dolorose alla mano fantasma, cioè il paziente riferisce di avere dolore alla mano che non esiste. Ed è molto spesso bisogna ricorrere al trattamento farmacologico, ad esempio ricorrere all'utilizzo di antidolorifici. E noi quindi nel nostro studio siamo andati a caratterizzare tutte queste differenze interindividuali nella percezione dell'arto fantasma, per andare a vedere prima di tutto la relazione tra queste sensazioni, ma anche come queste sensazioni vanno a predire quello che si chiama l'embodiment della protesi.
Ecco, l'embodiment in che cosa consiste?
Sì, l'embodiment è definito appunto come l'incorporamento di un arto artificiale o protesi all'interno del proprio corpo. E riconoscere la funzionalità della protesi che appunto serve per eseguire le normali attività quotidiane e per percepire le sensazioni provenienti dall'ambiente e appunto permette anche di interagire con l'ambiente. E diciamo che l'embodiment si riflette su due livelli. Uno che è quello cerebrale, che riguarda appunto l'integrazione nel cervello di tale arto artificiale protesi, e sia appunto a livello psicologico o fenomenologico, che riguarda appunto la percezione dell'arto artificiale come una parte del proprio corpo. Mm-hmm. E questo embodiment è un tema cruciale perché è stato dimostrato in più studi in realtà che l'embodiment della protesi determina un miglioramento della qualità della vita degli amputati. Cioè, embodizzare una protesi significa anche utilizzarla ricorrentemente, efficientemente, e quindi acquistare autonomia nella vita quotidiana. Purtroppo però molti studi hanno trascurato questo aspetto cruciale e si sono focalizzati più sulla costruzione delle protesi altamente tecnologiche. E quindi, come risultato, forse appunto c'è da un lato questa produzione di protesi altamente tecnologiche, ma soltanto circa il 50% degli amputati tende ad utilizzare la protesi. E di questo 50%, il 75% preferisce utilizzare la protesi per ragioni cosmetiche, estetiche, sì, più sì, che per gli aspetti funzionali.
E lo dicevamo infatti anche nel corso della trasmissione. Quindi l'idea è quella di dire, beh, ci sono tutta questa serie di fattori individuali che portano a sentire propria la protesi e che devono essere tenuti in considerazione per appunto migliorare, come diceva lei, la qualità della vita di chi ne avesse bisogno. Dottor Saetta, questo è uno studio al quale lei ha partecipato e, se non ho capito male, è anche legato all'attività onirica, e questo secondo me è molto interessante perché ci si può chiedere, no, se chi ha una chi non ha una mano, quando sogna, si percepisce con o senza la mano. Immagino che dipenda anche se sia nato così oppure se abbia perso la mano appunto nel corso della vita.
Sì, i risultati del nostro studio e quelli di altri presenti nella letteratura convergono nell'indicare che la maggior parte degli amputati, cioè circa il 45%, sogna di essere intatto, mentre solo una minoranza, cioè il 20%, tende a raffigurarsi nei sogni come amputato, mentre la restante parte tende a sognare a volte un corpo amputato e a volte un corpo intatto. E il fatto che la maggioranza degli amputati si rappresenti come intatta è molto interessante perché supporta l'idea che nei sogni andiamo a richiamare una rappresentazione del nostro corpo, un'immagine del nostro corpo che è innata, cioè che è geneticamente prestabilita e che non è modulata dall'esperienza. Cioè noi nasciamo con una rappresentazione del corpo può essere soltanto in parte modificabile dall'esperienza. E questo corpo, appunto, la presentazione che abbiamo è un corpo che ha quattro arti. E a favore di questa ipotesi ci sono due evidenze. Cioè il fatto che comunque l'utilizzo delle protesi, cioè se un amputato utilizza più una protesi o meno, non va ad influenzare il contenuto dei sogni, ma anche il fatto che gli individui nati senza un arto sognano a volte di avere degli arti. Quindi ci fa capire che forse nel cervello esiste una rappresentazione del corpo che è nata. Però ci sono anche dei fattori ambientali e dell'esperienza che possono modulare il contenuto dei sogni. Ad esempio, si è notato che col passare degli anni dall'amputazione, l'amputato tende a ricordare sempre meno sogni in cui si rappresenta come intatto. E una possibile interpretazione è che più si passa più tempo si passa a dormire e sognare, più il paziente beneficia degli effetti modulatori del sonno e del sogno sulle esperienze negative, e quindi meno sono i contenuti del sogno del paziente che riguardano il proprio corpo. È come se appunto avesse elaborato questa esperienza di alterazione della propria immagine del corpo.
Mm-hmm. Infatti, sì, prego.
Sì.
No, prego.
Anche su di studi recenti sull'argomento hanno messo in evidenza, cioè, come appunto uno stato di malessere dell'individuo e dell'umore negativo durante la veglia si rifletta poi nei sogni, in sogni che riguardano fallimenti, aggressioni o eventi sfortunati. Ed è per questo che gli amputati che hanno sensazioni dolorose, dolorose all'arto fantasma, mm-hmm, tendono anche più a sognarsi come amputati.
E questo è sicuramente qualcosa di, lo dicevo, secondo me, per me è molto interessante, molto affascinante anche le direzioni che si possono prendere appunto per capire meglio come le persone che abbiano bisogno di una protesi, i fattori che li portano a sentirla più vicina al proprio corpo, più parte di se stessi. Allora, per concludere, io lo chiedo sia al ricercatore Manfredo Azzori sia al neuropsicologo Gianluca Saetta: i vostri due studi in che modi si intersecano, si integrano, anche forse si completano tra di loro per dare un quadro, direi, ancora migliore del lavoro da portare avanti, diciamo a corto, magari medio, lungo anche termine. Manfredo Astori.
Sì. Allora si interfacciano profondamente, ossia partono dal sono legati proprio all'origine, possiamo dire. Noi in un articolo che abbiamo pubblicato nel 2016 avevamo visto che persone con una sensazione maggiore di arto fantasma erano in realtà capaci di controllare meglio i muscoli rimanenti della mano inclusi nel muncone, e quindi avevano potenzialmente maggiori possibilità di controllare bene una protesi robotica, possiamo dire un arto bionico in qualche modo vero e proprio. Quindi hanno questa motivazione alla base, e l'esecuzione dell'esperimento, secondo me, ha aperto molteplici possibilità di miglioramento per quanto riguarda le protesi. Cioè il fatto di poter integrare tutta l'area neurocognitiva, tutta la parte di embodiment di cui parlava prima Gianluca, e di quindi assimilazione di fatto della protesi a una parte vera e propria del corpo, potrebbero davvero cambiare notevolmente non solo le protesi e l'interazione tra amputati e le protesi stesse, ma addirittura aprire delle interessanti prospettive all'interazione uomo-macchina per il futuro.
Gianluca Saetta, brevissimamente, vuole aggiungere qualcosa?
Sì, infatti sì, è importante nei nostri studi che si completano questo aspetto, appunto, di andare a caratterizzare quelle che sono le differenze interindividuali, perché appunto abbiamo visto che le sensazioni dell'arto fantasma sono diverse tra persone, e quindi anche per la produzione di protesi bisogna tenere in conto di queste che sono delle differenze individuali, e quindi i nostri studi si completano nel andare nella direzione della creazione di protesi che si adattano specificamente all'individuo, che quindi l'individuo accetta come propria.
Benissimo, allora io non posso che ringraziare tutti i miei ospiti per essere intervenuti, ringrazio tutte e tutti voi per l'ascolto, ricordo che questa e tutte le altre puntate sono sempre disponibili anche sul nostro sito www.rsi.ch/millevoci. Da Elisabeth Camozzi l'augurio di buon proseguimento di giornata, la risentirci domani come sempre a partire dalle 11 con un altro tema e con altre voci.